Allora, mi è stato affidato questo tema, Don Giacomo Bender, prete della Resistenza e angelo degli sfrattati. Questo mio intervento, come voi sapete, si inserisce nella catechesi straordinaria delle vostre parrocchie di Concesio, nell'anno sacerdotale che la Chiesa sta vivendo in onore di San Giovanni Maria Vianney, nel 150° anniversario della sua morte. Ecco, questo lo fate ricordando alcune figure significative di sacerdoti della nostra Chiesa diocesana. Però può suscitare una giustificata meraviglia che questa sera, dopo i due precedenti incontri che hanno visto la presenza di illustri sacerdoti, si è stato chiesto a me di parlare di Don Bender. Io però, visto l'insistenza, non ho potuto non accettare l'invito a causa dell'immensa gratitudine che ho verso questo grande sacerdote di cui stasera vogliamo parlare. Don Bender l'ho conosciuto fin dall'infanzia, nella parrocchia di San Faustino. Io dico in breve, qualcuno non capirà subito, dopo dettaglierò, però siccome tanti sanno già un pochino la struttura di questo cammino, voglio dire perché io l'ho conosciuto così bene Don Bender. Infatti io avevo 12 anni quando è finita la guerra, quindi fate subito quanti anni ho, no? Ora sono 77, così fate più presto. Ma avevo 12 anni, quindi ero ancora una ragazzina, ma grazie ai miei fratelli più grandi, perché io sono l'ultima, nonché ai miei genitori, sono stata assai partecipe dell'apprensione vissuta in parrocchia, soprattutto durante la sua detenzione, perché Don Bender era stato detenuto due volte, detenzione che avrebbe potuto sfociare in condanna a morte, come già era avvenuto per un giovane partigiano della parrocchia. Oltre a questa conoscenza legata all'infanzia, ho avuto la grazia, a partire dal 1959, quindi io avevo 26 anni allora, quando la mia famiglia si è trasferita in una delle nuove case nata nell'area vicina al quartiere degli sfrattati, dove Don Giacomo era cappellano. E pertanto ho potuto vivere nella quotidianità la vicinanza con questo grande sacerdote, nella messa, quindi ascoltando le sue omelie, ma anche partecipando a come lui viveva con intensità la celebrazione. Ecco, è un po' difficile poterlo descrivere, però si vedeva un sacerdote tutto concentrato nel mistero che stava vivendo, ecco, quasi assorto, quasi, non so come dire, e questo modo di celebrare comunicava anche ai presenti un clima di grande spiritualità, ecco, quindi partecipavo alla messa, ma ho partecipato anche al faticoso percorso per la nascita della nuova parrocchia. Facevo parte del comitato per la costruzione della chiesa, quindi partecipavo a tutte le discussioni. Potete immaginarvi, dovendo costruire la chiesa, c'erano i progetti abbozzati, Don Bender ce li presentava e ciascuno diceva la propria impressione, si teneva conto un po' di tutto. E poi, oltre che questo, facevo parte della corale, perché Don Bender è stato, tra tante altre cose, un grande maestro di cori e ne ha costituiti dappertutto. A partire da San Faustino già aveva la sua corale. Poi quando, lo vedremo, c'è il periodo militare che pure vedrà Don Bender dedicarsi a insegnare canti anche militari. Poi il periodo degli sfrattati, veramente lo vedremo più diffusamente, ma anche poi diventato parroco della nuova parrocchia, subito costituì la corale, che era costituita in parte ancora da estrattati e in parte anche da persone venute a abitare di recente nel territorio. Quindi facevo parte della corale e vi devo dire che per me ogni volta che andavo alla scuola di canto alle prove era assistere una catechesi, perché ogni parola che lui diceva e che doveva poi insegnarci nella melodia che era stata predisposta, era per lui occasione di parlare della parola di Dio, perché spesso erano canti liturgici, o comunque della sua esperienza forte anche dal punto di vista artistico, che ci aiutava anche a elevare lo spirito. E poi ero catechista in parrocchia delle bambine e degli adolescenti, a quei tempi ancora erano divise le realtà femminili e maschili. Fatta questa premessa, che vuol giustificare il perché della mia presenza, e perché anche mi è stato chiesto, forse sapevano che io Don Peter l'avevo, diciamo, conosciuto in diverso modo. Cercherò adesso di descrivere alcuni tratti salienti di questo grande sacerdote. Giacomo Bender nasce il 14 aprile del 1909 a Lovere, sul lago di Iseo. Lovere ha una caratteristica particolare perché è provincia di Bergamo, ma è diocesi di Brescia. Questo spiega il fatto che lui, essendo pure bergamasco, sia venuto poi nel seminario diocesano e sia diventato sacerdote diocesano. Giacomo è terzo di 8 fratelli, figlio di un commerciante in tessuti e cappelli. Rimane orfano del padre all'età di 9 anni. Il padre infatti nel 1918 muore di spagnola a soli 41 anni e la madre, Adele Tifferetti, ci sarebbe tanto da dire di questa donna, ma non è adesso il momento, rimane sola con 6 figli, 2 infatti sono morti in tenera età, quindi quando è vedova ha di 6 figli e tutti abbastanza piccoli. È una donna forte e intraprendente, ma soprattutto sorretta ad una fede solidissima. E oltre all'educazione dei figli, deve occuparsi del negozio per mantenere la numerosa famiglia. E veniamo a questo ragazzo, Giacomo. A 12 anni, durante un viaggio in treno, Giacomo incontra 2 frati carmelitani scalzi. Ne rimane influenzato. E qui sarebbe bello descriverlo, era un bambino molto esuberante, la madre diceva, glielo diceva, tu o diventerai un delinquente o diventerai un santo. Ecco, non si sbagliava la mamma in questa seconda versione e vedremo dopo il perché. Quindi, influenzato da questi 2 frati carmelitani, decide di entrare nel loro collegio ad Adro, dove frequenta il ginnasio. Poi decide di lasciare e di entrare nel seminario vescovile a Brescia. Questa foto che noi vediamo lo ritrae adolescente e presumibilmente potrebbe raffigurare l'immagine di Giacomo Bender all'ingresso nel seminario diocesano. Ecco, badate a questa posa, no? Dice subito un grande temperamento nel ragazzo. Io ho, in altro, non ho qui, la foto della famiglia e subito si nota tra i vari figli questo in una veramente dotato anche di grandi potenzialità. È ordinato sacerdote il 21 maggio del 1932, aveva 23 anni. gli viene affidato l'incarico di curato nella parrocchia di San Faustino in città, dove si prodiga soprattutto nell'educazione dei giovani e nella scuola di canto. E qui è opportuno sottolineare che il suo ministero sacerdotale non poteva prescindere dalla formazione delle coscienze, tesa a forgiare personalità forti, capaci di spendersi per la costruzione di una società libera, giusta e solidale. E di questo suo impegno ne danno testimonianza ancora oggi molti suoi discepoli, tra virgolette, discepoli ormai molto anziani, che riconoscono che la formazione allora ricevuta fu alla base dell'impostazione della loro vita. Proprio recentemente ho avuto modo di andare insieme al professor Arni dell'Archivio Storico della Resistenza a intervistare due di loro, ed è stato ormai tutto ultra ottantenni naturalmente, ed è stata una cosa piacevolissima vedere con quale vivacità hanno evocato quei tempi. Nel 1940, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, molti suoi giovani, di Don Vedder, vengono chiamati alle armi e per lui sembrò coerente con la sua scelta chiedere di divenire cappellano militare. Ecco, in alcune testimonianze si legge: se noi preti lasciamo partire i giovani e noi stiamo a casa, quando ritorneranno questi giovani? Quale dialogo potranno avere con noi che ci siamo, per così dire, imboscati? Lui va. Il 12 luglio del 40 inizia il suo servizio in Croazia. La foto lo ritrae in divisa. Ecco, notate che c'è anche un timbro, non so se vedete in quella zona, è proprio l'originale, è stato ricavato da un originale, c'è anche la sua firma, ecco, è la foto proprio che testificava la sua appartenenza all'esercito. E la successiva ce lo mostra in mezzo ai suoi soldati, ecco, e qui non possiamo valutare l'età, ma comunque Don Vedder qui è molto, è ancora giovane, insomma, perché nel 40 aveva, 31 anni, ecco. E quindi, e poi la successiva lo vediamo a cavallo. Infatti lui tanto amava molto i cavalli, l'ha sempre detto. Se c'è tempo dopo vi racconterò un aneddoto che lui raccontava a proposito di cavalli, ma lì era anche una necessità, perché lui percorreva lunghe distanze per servire, per raggiungere le varie postazioni militari per la celebrazione della messa domenicale, per cui lui restava a digiuno, perché allora c'era il digiuno dalla mezzanotte, ecco, lui restava a digiuno dalla mezzanotte del sabato fino al pomeriggio della domenica, perché non riusciva a raggiungere tutte le postazioni durante la mattinata. E a volte lo diceva con grande entusiasmo, trovava dei militari anche nel pomeriggio della domenica che avevano mantenuto il digiuno per potersi comunicare. Questo lo dobbiamo dire. Dopo la Croazia, Don Vedder segue le truppe sul litorale dalmato, in zona di combattimento. No. In zona di combattimento. Ecco, qui noi rivediamo l'immagine sua, perché dobbiamo parlare un po' ancora di lui. È in prima linea, ma lì non è che è andato a caso in prima linea. Lui ha proprio chiesto di essere trasferito in zona di guerra, perché voleva essere vicino a coloro che erano maggiormente nella difficoltà. e durante la battaglia soccorre i feriti, mettendo a rischio la propria vita, tanto che riceverà anche una medaglia. In seguito, a seguito di una diatriba avuto con il generale, è costretto a lasciare questo luogo e viene mandato in Piemonte e poi successivamente spostato in Francia, dove rimane fino al 24 luglio del 43. Ritorna in Italia dopo il 43, quando il paese è allo sfascio. Il fascismo era in agonia e aveva concentrato le sue esigue forze nella Repubblica di Salò, con accentuati tratti di violenza antifascista e di sottomissione al fascismo. E allora Don Bender torna curato a San Faustino. La canonica di San Faustino, che è qui sulla sinistra, numero 74 di via San Faustino, è uno dei centri più fervidi di cospirazione antifascista. Qui entra in contatto con Astolfo Lunardi e comprende la necessità di svolgere la sua missione fra i partigiani. Ecco, noi vediamo questa fotografia che non è perfetta, però che la signora Sonia ha sistemato anche bene per renderla più viva. E fra i partigiani lui aveva il compito dell'assistenza spirituale, ma anche per coordinare un po' i contatti tra la realtà partigiana in montagna con la realtà diciamo che era nella città, e serviva anche un incitamento a queste presenze. È cappellano di una unità partigiana Croce di Marone e ricompone i morti nel conflitto del 9 novembre del 43 delle SS delle Brigate Nere. Organizza un rifugio per ricercati politici ebrei a Ceratello di Costa Volpino. Lì nasconde diverse persone che erano ricercate. Purtroppo però, con la soffiata di un traditore, ecco, questi vengono poi catturati. Fra questi ci sarà anche quel Peppino Pelosi, di cui poi parleremo. Partecipa attivamente all'organizzazione del movimento clandestino perché si sviluppi un'autentica lotta di popolo nella prospettiva di giungere da soli alla liberazione. Ribelli per amore si chiamavano, pronti a dare la vita per un paese nuovo, libero, democratico. Lo rivediamo adesso. E ancora ci soffermiamo su di lui. Ormai la voce che Don Bender è dalla parte dei partigiani si diffonde e il 6 gennaio del 44 viene arrestato dalle SS a San Faustino e per 10 giorni sarà a Canton Mombello e poi trasferito al forte di San Mattia a Verona. Io ho avuto modo di visitarlo, questo forte che viene conservato a testimonianza di queste sofferenze dei detenuti. È una prigione orribile, orribile. Infatti manca luce, ci sono naturalmente l'aria, non parliamo, ci sono delle finestre, delle bocche come veramente piccolissime, quindi manca, descrivono che manca igiene, una situazione orribile. E lì Don Bender tiene testa agli interrogatori del maresciallo tedesco, sentite un po' che nome ha, si chiama Leo Steinwender, ha dentro il suo nome stesso, è una combinazione. Comunque davanti agli ordini, perché questo maresciallo, quando i detenuti non parlavano, provvedeva a farli bastonare, e davanti all'ordine, siccome lui non parlava, non diceva quello che lui voleva sapere, quando dà ordine di bastonarlo, lui lo affronta vivacemente e dice, riporto esattamente le parole, sono un ufficiale italiano e non posso tollerare simili trattamenti che vi disonorano. Il maresciallo rimane colpito, eviterà così la bastonatura, ma condividerà la carcere in una situazione di mancanza assoluta di luce, di aria, di igiene. Don Wender ammette nell'interrogatorio di aver operato verso gruppi partigiani, celebrato la messa, prestato assistenza, per un suo preciso dovere di sacerdote. Dice, ma io sono prete, se i miei ragazzi vanno in montagna, io ho il dovere di assisterli. E l'ha anche convinto dell'interrogatorio. E tant'è che presto verrà anche lasciato in libertà. Però in questo interrogatorio lui non cita mai né luoghi né tantomeno nomi. Viene rilasciato dopo un mese. Riprende allora la sua attività clandestina in collaborazione con i diversi gruppi delle Tre Valli, con il Comitato di Liberazione Nazionale e con le carceri. Organizza le Massi Mille, che erano giovani di Azione Cattolica, che realizzano una fitta rete di assistenza verso i partigiani in carcere, portando insieme a vivi e vestiari anche messaggi di collegamento con i partigiani operanti sulle montagne. Sembra strano a noi, che conosciamo come sono le carceri oggi, pensare che tutti i giorni, adesso io non ricordo esattamente, ma un'infinità di pacchi entravano in carcere, perché non c'era assolutamente la cucina, cioè non è come adesso che in fondo i carcerati, purtroppo sono ancora sistemati molto male, ma magari ne parliamo dopo, e però hanno la cucina, hanno il vitto necessario per vivere perlomeno. Ecco, allora no, e allora siccome non c'era nessun tipo di organizzazione, permettevano l'arrivo di questi pacchi e queste Massi Mille potevano procedere a questo servizio. Cosa vuol dire Massi Mille? Ecco, apro qui una parentesi sul perché del nome Massi Mille e lo faccio molto volentieri in questa parrocchia intitolata Sant'Andrea. Infatti l'antica liturgia cantava nella festa di Sant'Andrea che la matrona Massimilla aveva confortato la prigionia di Sant'Andrea Apostolo e ne aveva onorata la salma con la pia sepoltura dopo il martirio. Ecco, riporto proprio il testo come è scritto. Ecco, questa Massimilla ha fatto questo nei confronti di Sant'Andrea e Don Wender, nel ricordo di questo, ha voluto chiamare Massimille le persone che andavano a confortare i carcerati. Don Wender poi collabora anche con una rivista clandestina intitolata Il Ribelle. Ma soprattutto, quello che poi lo porterà successivamente in carcere, è questo documento. È autore di un opuscolo molto voluminoso perché è costituito da un testo molto lungo, ma era anche scritto su carta molto pesante. All'archivio storico della Resistenza viene conservato un originale di questo fascicolo. E questo opuscolo ha il titolo Un verso dell'inferno dantesco e lo spirito dell'inferno fascista, firmandosi con lo pseudonimo Sancho Empere. Era un documento battuto a macchina da una giovane di San Faustino, Luciana Guarneri, che io ho conosciuto molto bene, e ciclostilato, e allora c'era il ciclostile, in 350 copie dal segretario della Casa dello Studente che aveva sede proprio nella canonica di San Faustino. Destinatari principali di questo opuscolo erano le autorità fasciste, fino a farlo giungere allo stesso Benito Mussolini. Però viene anche affisso personalmente da Don Denver, perché non voleva mandare altri che potevano essere incriminati. Andava lui personalmente a portarlo magari nelle varie case, magari in fondo alla scala, pregando di farlo poi circolare tra le famiglie. Questo testo, stilato in forma satirica, spiega le motivazioni del suo antifascismo, della sua opposizione di ribelle per amore, ma è anche implacabile inquisitoria contro la dittatura, definita il folle volo. E infatti Mussolini si dice che, leggendo appunto la Divina Commedia, era colpito da questa frase del folle volo. E questo documento esalta i valori della libertà contro l'oppressione, della giustizia contro la sopraffazione, della coscienza religiosa contro una cultura paganizzante e razzista. Ce n'è anche per noi oggi, ma andiamo avanti. Il 16 ottobre del 44 avviene il secondo arresto, motivato proprio da questo fascicolo, per il quale Don Denver si assume la responsabilità totale ed esclusiva. Infatti il fascicolo, essendo giunto sul tavolo di Mussolini dicono che l'abbia letto e abbia insistito perché trovassero l'autore, perché oltretutto ha detto: io vorrei incontrarlo, cosa però che non è mai avvenuto. E attraverso delle ricerche che la polizia ha fatto sono riusciti a trovarlo e lui se n'è assunto la responsabilità, dicendo che era lui soltanto da incriminare. Incarcerato a Canton Mombello, nella zona nord, nella cella 43. E dopo vi dirò perché a me interessa tanto questa specificazione. Riesce a prodigarsi con intraprendenza, impegno e scaltrezza per aiutare tutti i detenuti politici. Riesce a deludere la sorveglianza con degli stratagemmi. Trova aiuto anche in alcuni agenti di sorveglianza italiani, fino a creare di notte collegamenti anche nella zona sud del carcere, che era sorvegliata dagli SS, rischiando ogni volta la fucilazione, perché mentre nella zona nord, il carcere ancora è diviso così, zona nord e zona sud, nella zona nord c'erano carcerati anche politici sorvegliati dai fascisti italiani, nella zona sud c'erano pure anche dei carcerati politici che erano sotto il controllo delle SS, le quali, mentre gli italiani alcuni hanno collaborato con Don Denver, le SS non c'erano da scherzare. Lui ogni volta che varcava quelle zone rischiava la fucilazione. Viene poi trasferito nel carcere di Bergamo, dove sarà condannato a 24 anni, pena ridotta a 20 perché aveva svolto il servizio militare. Si era ormai però, la condanna arriva nell'aprile del 45, e pur sentendo la liberazione vicina, rischiò di essere fucilato per rappresaglia. Infatti, ormai chi lo teneva in carcere sentiva ormai il movimento della liberazione e per intimorire queste persone minacciavano di fucilare Don Denver. Ha rischiato molto. Finalmente però il 27 di aprile del 45 i partigiani bergamaschi irrompono nel carcere e lo liberano. Non ci meravigli il fatto del 27, perché io stessa, che mi ricordo bene, a Brescia la liberazione avvenne il 26 aprile, non il 25. Poi è stata scelta la data perché probabilmente era la maggioranza che era, però era il 26 di aprile. Probabilmente anche Bergamo avrà fatto la stessa cosa, si saranno poi organizzati per andare a sbloccare le carceri e liberare i carcerati politici. Subito dopo la liberazione, Don Wender non si dà pace, apre, siccome capisce la necessità di fare questo, apre un ufficio di consulenza per pratiche relative ai caduti della resistenza e di assistenza agli ex partigiani e alle loro famiglie, perché si va presto a dire partigiani, ma poi quando finisce tutto e torna alla normalità della vita, i problemi nascono, e chiaramente questa consulenza in quel momento fu molto importante. Contemporaneamente continua la sua attività di curato a San Faustino, dove rimane ancora per un anno e mezzo. Verso la fine del 46, su invito del vescovo Giacinto XIII, Don Wender accetta di trasferirsi come cappellano nel quartiere San Vincenzo a Ponte Crotte. Oh, guardiamo che non è che lui ha desiderato andare a fare il cappellano a Ponte Crotte. Lui, quando il vescovo gli ha chiesto, ha detto: se chiede il mio parere, quello che desidero io resto San Faustino. Aveva attorno molti giovani nei quali si dedicava, eccetera. Era un ambiente, anche se San Faustino è nella zona del Carmine, però voglio dire, c'erano anche persone che potevano, chiaramente lui si dedicava anche a questi del Carmine, però lui aveva questo gruppo di giovani studenti, i quali lo seguivano anche in un percorso culturale, perché Don Wender aveva letto moltissimo anche tutto quanto riguarda la cultura in generale, e quindi era un ambiente molto molto portato, insomma, che gli dava anche molte soddisfazioni. Al vescovo dice: se mi chiede, io dico, io preferisco restare a San Faustino, però se mi dice, se me lo ordina, io dico subito vado. E infatti così successe e andò, anche se la sua mamma, ancora vivente allora, era molto preoccupata di questo trasferimento, anche però da poi seguito sul piano della fede. Allora, e qui vediamo, ecco, questo ponte che penso conosciate, è il Ponte Crotte, perché il quartiere degli sfrattati è attiguo a questo ponte. Ecco, questa è una fotografia fatta, io non so esattamente in quale epoca, ma sicuramente non recente, perché voi vedete quelle tre casette appese a questi camini, sono ancora tutte ben complete nella loro struttura. Purtroppo, anche se questa struttura è stata riconosciuta come archeologia industriale, purtroppo questa struttura sta andando in rovina, così come possiamo vedere dalla prossima. Ecco, vedete queste casette, e forse sono anche peggio adesso, perché credo che è rovinata anche l'ultima là in fondo. Io quando passo non guardo perché mi viene una stretta al cuore. Questi camini, queste calchere, sono state prese come logo della, da allora, fino a tempo fa, era la terza circoscrizione, proprio perché era un segnale molto antico della zona, caratteristico. Comunque niente, chiusa la parentesi, questo non c'entra molto con Don Wender. Il quartiere San Vincenzo, dove Don Wender è mandato a compiere la sua opera, è comunemente detto degli sfrattati. Perché? Perché nel 1929, quindi molto prima dell'andata di Don Wender a quel quartiere, si è creato questa zona, queste baracche, una serie di baracche per dare ospitalità a delle famiglie sfrattate dalla zona dove verrà poi costruita Piazza Vittoria. Nel 1929 iniziò la demolizione di un vecchio quartiere a sud di Piazza Loggia per costruire questa piazza nello stile imperiale, insomma niente, lasciamo perdere. Io mi chiedo chissà quante bellezze di antichità ci saranno state, comunque niente. Ma soprattutto queste persone che hanno sofferto di questo, perché chi ha potuto se n'è andato, si è trovato un'altra casa. Alla fine, come purtroppo avviene, quelli rimasti li hanno sfrattati. Dice, per qualche mese andate nelle baracche, ecco, e quindi naturalmente c'erano prima altri cappellani. E lì arrivò nel 1946, se ricordo bene, in bicicletta attraversò il ponte per andare in questo quartiere degli sfrattati. Nelle tre foto che seguono vediamo alcuni scorci del quartiere. Ecco, qui vediamo una mamma con dei bimbi, dietro ci sono le baracche, ma forse si vedono meglio nella successiva. Ecco, erano così fatte queste baracche, che naturalmente non avevano i servizi, c'erano poi dei gabinetti fuori dalle baracche, e queste, qui ho riportato i dati, nel quartiere era costituito da 240 famiglie, e l'abbiamo trovato scritto proprio da Don Vedder in una lettera che lui aveva mandato a un politico, 240 famiglie comprendente 1450 persone, accolte in complessive 262 stanze, quindi penso che la quasi totalità degli abitanti era accolta, ogni famiglia era accolta in una stanza, ecco, e quindi immaginate. E Don Vedder vede in queste persone dei fratelli da amare, spendendo tutte le sue inesauribili energie per promuovere la loro dignità e per rischiudere pienezza di vita. Questo lo compie nella condivisione più profonda, perché Don Vedder dorme in una stanza destinata ad accogliere le persone defunte in attesa della sepoltura. Trovandosi le famiglie in una stanza sola, se moriva qualcuno, fortunatamente non ne saranno morti moltissimi perché erano anche famiglie abbastanza giovani, però se moriva qualcuno non potevano tenerlo in casa perché c'erano tutti i bambini, la famiglia. Allora c'era questo, per così dire, obitorio dove venivano a portare le salme. Lui, siccome non aveva una casa lui da poter dormire lì, ha scelto di dormire in questa stanza, e quando c'era quella volta che c'era il defunto, lui la passava pregando con il defunto. Ecco, questa era la condivisione. Dopo lui, per la verità, aveva un punto di riferimento a San Faustino, dove presso una famiglia privata e aveva i suoi libri, le sue carte, perché poi lui si interessava di tantissime cose, no? Però a dormire, cioè dopo andava anche di giorno, ma voglio dire il punto fisso, il momento per poter garantire una presenza, dormiva in questa stanza. È singolare e interessante il suo metodo educativo nei confronti di queste persone a lui affidate. Se nel primo anno della sua esperienza di cappellano degli sfrattati accetta l'aiuto che la San Vincenzo della città si era subito attivata ad organizzare, decide poi di rinunciargli, convinto com'era che i suoi poveri non avessero bisogno tanto di elemosina, ma di essere aiutati a trovare dentro di sé la forza per uscire da una situazione di degrado e di emarginazione, innanzitutto attraverso un lavoro e una casa. E quindi vediamo che cosa cerca di fare. contatta tantissimi amici, imprenditori, artigiani per trovare possibilità concrete di inserimento lavorativo. Si reca nelle più importanti fabbriche bresciane per perorare la causa di questi suoi amici. Ma quando si rende conto che le opportunità erano molto limitate, perché i datori di lavoro, quando capivano che quello era uno strattato, a un certo punto il lavoro non c'era più. E allora che cosa decide Don Wender? Di promuovere due cooperative, una per dare lavoro ai disoccupati e l'altra per costruire delle case in collaborazione con padre Marcolini, di cui avete parlato già. Con questa iniziativa delle cooperative si risolvono sì alcuni problemi, ma nel contempo nascono per Don Wender molte preoccupazioni e sofferenze. Io ricordo già fin dopo il 59, quando io sono andata, che ancora questi grossi problemi di tipo gestionale delle cooperative che ancora esistevano gli hanno dato molto molto da soffrire, perché lui si fidava di tutti, però non sempre tutti corrispondevano a questa fiducia. Altra strada per promuovere la dignità delle persone è quella della musica. Ecco, vedete, Don Wender che suona. Ecco, devo dire per correttezza, infatti vedete sotto la vincolazione, questa non è la corale degli strattati, cioè che comprendeva solo le persone del quartiere, perché di quelle non ho la fotografia. Questa è una fotografia più recente, nel Natale del 1968, ci sono anch'io, quella più contro di là, lì siamo con i Roberti, queste sono due sorelle bresciane e questa è la cieca, la Noemi. Siccome c'è qualcuno che qui che conosce, ecco, queste persone che ho citate sono tutte le punte.
E lei qual è?
Io sono questa.
La vestita.
Questa.
Oh, che bella.
No. No, ma scusate, è questo
capito
perché
si trova interrompa
questa notte. Sì, sì, così magari.
A voi la vestita. Io sono del coro di Don Wender dei Piccini.
Ah, ecco.
Sono del 46 e i miei fratelli facevano parte del coro della montagna.
Ecco, infatti.
Lui mi ha cresimato, mi ha battezzato e mi ha comunicato. Io sono andata via da Ponte Grotte che avevo 9 anni.
E 9 anni?
Avevo 9 anni quando sono andata.
Sì, era ancora una bambina.
Io ero ancora una bambina.
Ho capito.
Però sono la quinta.
In che anno, scusi, aveva 9 anni lei?
Io sono nata nel 46, nel 55.
Ecco, quindi ormai il quartiere stavano già un po' svuotandolo,
sì,
no?
Sì, sì.
Perché quando sono arrivati io nel 59 c'erano ancora solo 2 baracche.
Sì, non erano baracche, erano case in cemento. Le baracche in legno erano quelle.
Sì, sì, no, io le chiamo baracche, erano di cemento, sì.
Sì, di cemento.
Però
sì, no, si abitava in tanti, 1 o 2 stanze al massimo.
Ecco, infatti l'elenco, i dati che ho dato prima, lo dicono. Ecco, vabbè, già che ci siamo, qui siamo nell'interrato della chiesa in costruzione. Nel 68 stavano costruendo la chiesa e Don Wender a Natale ha voluto celebrare la messa nell'interrato. E mentre adesso qui non si vede molto bene, ma c'è la struttura che c'è anche dal gru nella fotografia più grande, si sta costruendo, però la gioia di poter celebrare una messa già nella struttura della chiesa. Però noi adesso stiamo parlando ancora del quartiere. La scuola di canto che subito promuove è soprattutto finalizzata a rendere più partecipate e solenni le liturgie, ma anche lo scopo culturale di far gustare la bellezza del canto, anche canto di altro genere, romanze, non so io, cori anche tratti dalle opere e anche cori della montagna, come la signora citava. cercava di convincere questi suoi amici che anche loro potevano risalire la china della immaginazione, vivendo anche la gioia di essere chiamati ad eseguire concerti nelle varie parrocchie della città, della diocesi e anche oltre, finché giungono un giorno ad eseguire un concerto nel Teatro Grande di Brescia. E io ricordo, perché mi ricordo proprio la Angela Tiberti, questa qui davanti, che ogni tanto venivano a San Faustino, li vedavamo, io allora abitavo ancora a San Faustino, quando ha descritto la gioia, dice, non a cantare grande. Ecco, insomma, per chi è sempre considerato, emarginato, sfrattato, l'ultimo, messo fuori dalle mura, cioè allora poi Monte Crote era veramente molto a periferia. E la gioia di andare a cantare il grande, sto facendo venire tardi, no, adesso cerchiamo di
accettare. Sì, bisogna un attimino.
Sì, cominciamo.
Cominciare, sì.
La sua passione più profonda però è tesa a divenire strumento docile all'azione dello Spirito per l'annuncio del messaggio evangelico. Qui ci sarebbe tanto da dire, ma se loro lo desiderano, se ci fosse tempo, potremmo parlarne poi. Questo annuncio trova terreno fertile nella semina fra persone capaci di leggere nella sua testimonianza di vita la credibilità che apre all'ascolto e al cammino. E qui finisce un po' la storia del quartiere e dell'ultimo pezzo di strada che dobbiamo descrivere. Nella zona attigua al quartiere, verso la fine degli anni 50, sorgono molte nuove case, e il vescovo nell'estate del 61 chiede a Don Wender di dare vita a una nuova parrocchia che Don Giacomo vuole sia intitolata al Santo Spirito. Il 19 ottobre 61, in concomitanza con l'inizio della missione cittadina, il primo nucleo della nuova comunità parrocchiale, che verrà poi giuridicamente riconosciuta nel 64, si raduna per la prima volta in un luogo così descritto in una lettera di Don Wender fatta avere agli abitanti del territorio subito dopo il suo incarico. La prima sede di questa nostra incipiente comunità, per vero sotto più punti di vista, è sconcertante. Una stanza oblunga, da deposito di granaglie e poi officina, approntata a dimora del Verbo Gesù, che accetta di farsi inquilino pur di stare comunque tra gli uomini che tanto amato e tanto più ama. Un misero cenacolo presso la casa colonica all'angolo tra via Chiusure e via Torricella di Sotto. E è il luogo dove attualmente c'è questo condominio costruito, dove c'è l'Ubibanca, quando sì, si passa, ecco, si vede lì. E perché lì in quel periodo funzionava la chiesetta del quartiere, che è sulla via Don Wender, e nell'alto opposto di questo territorio destinato a parrocchia è stato acquistato questo luogo dove poter celebrare. Quindi le celebrazioni venivano sempre fatte doppie, però non era possibile. Don Wender da subito aveva scritto una lunga preghiera per la costruzione della chiesa, suddivisa in tre parti, ma vedo che dobbiamo un po' restringere. Comunque è una meraviglia, la scritta ve la faccio solo vedere, è l'unico documento che ho portato, è questa, un cartoncino, che ha scritto una preghiera dove prega per l'area, per l'area sulla quale deve essere costruita la chiesa. Io non ho mai sentito qualcuno che si mette a pregare sull'area. Per quelli che si sarebbero impegnati per la costruzione, partendo da progettisti, ingegneri, le autorità che dovevano dare i permessi, eccetera, fino agli operai, perché non succedesse niente di grave. Ma poi la cosa più bella, per quello che l'ho portata, ma non c'è tempo, è quando dice per tutti i fedeli presenti e anche futuri che verranno qui a pregare. Quindi ci siamo tutti, se volete venire a pregare nella Chiesa Santo Spirito, è stato, questa preghiera è fatta anche per voi. Superate le molte difficoltà, nel maggio del 68 viene posta la prima pietra e la chiesa, ecco, vedete qui nella titolazione di questa fotografia, dormente durante la posa della prima pietra. Questa foto, che è stata fatta proprio mentre era là sul palco col vescovo e altre autorità, è stata tenuta come fotosimbolo dopo la sua morte. Quindi la prima pietra viene posta nel maggio del 68 e nel maggio del 69 la chiesa verrà consacrata. Andiamo avanti. Ma le immani fatiche e sofferenze, la chiesa c'è, le immani fatiche e sofferenze recenti si sommano a quelle lontane. Don Wender muore di infarto a Ceratello di Costa Volpino, ne abbiamo parlato prima, se ricordate, era là dove c'era il rifugio dove erano nascosti i partigiani. Lui era andato su perché era completamente KO, perché era andato su per riposare e improvvisamente muore, l'hanno trovato morto al mattino. Il 28 giugno del 74 aveva appena 65 anni. Adesso però io chiedo, perché sono quasi le 10 e io non lo so se devo andare avanti o se devo interrompere. Cioè io qui riporto, voglio dire, mi sono rifatta a un documento quello che ha detto di lui Monsignor Giacomo Bulgari, l'attuale parroco di Rovere, che l'ha conosciuto personalmente, ma poi essendo parroco di Rovere ha poi approfondito la conoscenza anche attraverso i parenti che ancora risiedono a Rovere, ma anche attraverso l'accostamento di documenti. E il 14 aprile scorso del 2009 era il centenario della nascita di Don Wender. Noi stiamo celebrando il centenario che scadrà nell'aprile prossimo. E quando è iniziato questo centenario venne celebrata a Rovere una santa messa, Santo Spirito andò con un pullman per portare i fedeli a condividere questa celebrazione e Monsignor Bulgari in tale circostanza disse nell'omelia alcune cose che riporto. Cioè, Don Wender è tra le figure più significative del clero bresciano del secolo scorso, un uomo fiero e compreso della sua dignità sacerdotale, coerente e coraggioso, a volte audace, spirito libero e critico e nel contempo obbedientissimo, con molto radicato il senso della Chiesa e l'attaccamento ad essa. Un prete totalmente consegnato alla causa del Regno di Dio, venduto al Vangelo, divorato dalla passione di annunciare agli uomini la paternità di Dio e quindi la loro dignità di figli, non soggetti ad alcuna dominazione terrena, ma uomini liberi. E riporta poi qui uno stralcio del saluto che Monsignor Zambelli aveva fatto durante i funerali di Don Wender. Egli rifuggiva da ogni compromesso, rifiutava le cautele e amava la lealtà, la chiarezza, l'intraprendenza, la serietà di portare avanti bene e fino in fondo ogni compito. Monsignor Bulgari continua, coltivò sempre un forte legame con i suoi cari. Bella la testimonianza che ha fatto il nipote da noi in tempi recenti. Con i suoi cari, soprattutto con la mamma. Il testamento spirituale di mamma Adele dà l'idea del clima di spiritualità delle sue radici familiari. Contribuiscono alla sua formazione padre Bevilacqua e don Peppino Tedeschi. Come curato San Faustino, così lo ricordano i suoi gnari di San Faustino. L'educatore dalla fede incrollabile, tutta passione e amore, al culto della liturgia, esemplare nella celebrazione della messa, lettore accanito, citava molti autori. La scuola di canto è la sintesi della sua passione educativa e del suo amore per la liturgia. La vita di Don Giacomo si è consumata sotto il segno dell'amore più vero, a noi di custodirne la memoria e di raccoglierne il prezioso insegnamento. Così concludeva Monsignor Bulgari. La vita di Don Giacomo si è consumata sotto il segno dell'amore più vero, ha detto, no? Questa frase potrebbe essere messa a titolo del dipinto che il pittore Salvetti, che è un sacerdote, ha realizzato nella sala consiliare del centro pastorale Paolo VI, dove in un particolare del grande affresco che qui vediamo, scopriamo il volto di Don Bender nella figura di Gesù che lava i piedi nell'ultima cena. Sì, qui veste la veste da sacerdote, ma è un po' l'interpretazione. Vediamo che ha utilizzato quella foto che noi abbiamo sempre visto, l'autore l'ha utilizzata per ritrarre il viso, perché lo riporta perfettamente. Dopo la morte di Don Bender, la parola di Santo Spirito, animata dai vari parroci che si sono succeduti, sempre cerca di rendere viva la memoria del suo grande primo parroco, con varie iniziative. La prima, fra l'altro, pone un segno su memoria sul piazzale della chiesa, inaugurato nel primo anniversario della sua morte. Un cippo, che qui vediamo ritratto, descrive la figura di Don Bender con questa frase simbolo: Don Giacomo Bender, sacerdote di Dio, uomo con gli uomini, ribelle per amore. Nei vari anniversari molte persone furono chiamate a parlare di lui, sia in parrocchia sia in altre sedi. Significativa la celebrazione tenuta a Londra il 17 giugno del 2005 per la presentazione del libro di Miriam Pescini dal titolo Don Giacomo Bender, prete della Resistenza, di cui lascio una copia al vostro parroco e se poi lo potrete consultare. Nonché sempre a Lovere la celebrazione del centesimo della nascita, di cui abbiamo già parlato, ma anche la celebrazione nel carcere di Canton Mombello, dove con una santa messa presieduta da Monsignor Gian Mancheri, è stata l'ultima uscita pubblica perché è morto dopo pochi giorni, e una conferenza tenuta dall'onorevole Paolo Corsini, si è voluto nel 2005 ricordare Don Bender nel 60° Resistenza. Nel 2006 il gruppo Giovane Clero presso il centro pastorale Paolo VI ha chiamato testimoni a parlare di lui. Questo gruppo successivamente è venuto poi nella parrocchia Santo Spirito a visitare la sala Don Bender, dove vengono conservati documenti e cinesi che parlano di lui. Io invito tutti, quelli che vogliono venire al Santo Spirito, se mi avvertono personalmente li accompagno alle chiavi per visitare questa sala. È molto interessante. Quando volete, il mio recapito ce l'ha sia il signor Peli sia Sonia. Ultimo in ordine di tempo, ecco, stiamo ben attenti a quello che sto dicendo, per celebrare Don Bender, è stato il seminario tenuto il 22 novembre scorso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, promosso dall'Archivio Storico della Resistenza. Questo seminario aveva il titolo Fonti per una biografia. Perciò hanno voluto mettere insieme le cose più salienti della sua vita, dove esimi relatori, persone veramente proprio molto qualificate, dopo aver consultato tantissimi documenti conservati nelle varie sedi, oltre che nell'archivio della Resistenza, nell'archivio storico diocesano, l'archivio del seminario, il centro studi Repubblica Sociale Italiana, la parrocchia Santo Spirito, parrocchia San Postino ed altri, parenti e altri, hanno tenuto in questo seminario relazioni di grande rilievo scientifico. Tutti questi interessantissimi interventi sono di imminente pubblicazione nell'annale dell'archivio storico. Io speravo, anche insistito, che venisse pronto per oggi, perché l'avrei voluto portare qui qualche copia, ma purtroppo verrà pronto probabilmente già nei prossimi 15 giorni. Chi ne fosse interessato può contattare questo archivio al numero 030 29 56 77, e questo numero è segnato e viene conservato anche da Sonia. In questi 35 anni della morte di Don Bender, io ho curato la registrazione di questi interventi, che tengo custoditi su 12 audiocassette da 90, quindi un materiale vastissimo, e che spero poter presto trasferire su dei CD per far sì che possano essere conservate nel tempo, onde far conoscere la testimonianza di questo prete anche alle nuove generazioni. Non nascondo, e qui sto arrivando al termine, sono convinta che questa vita evidenzia i contenuti di un'autentica santità. Perché dico questo? Basti dire che almeno due volte nel corso degli anni Don Bender offrì la sua vita, proprio in maniera esplicita, non solo perché si è messo nel pericolo. E cioè, abbiamo saputo nel 1984, in occasione della celebrazione eucaristica nel decimo anniversario della morte di Don Bender, dal vescovo Monsignor Carlo Manziana, che celebrava l'Eucaristia, questo vescovo svelò un aspetto molto toccante della vita di Don Giacomo, dicendo: non posso dimenticare che quando Peppino Pelosi, di cui abbiamo parlato prima, era stato condannato a morte, egli si era proposto per la sostituzione. Don Giacomo aveva la stessa anima sacerdotale di San Massimiliano Colbe. La seconda prova del suo vivere la virtù in modo eroico l'abbiamo potuto scoprire dopo la sua morte, allorché il carissimo curato Don Carlo Pillon, sfogliando una vecchia agenda di Don Bender, trovò uno scritto che voglio lasciare come conclusione di questo incontro. Il periodo storico di questo scritto, 1964, vedeva la grande difficoltà presentatasi per avviare la costruzione della chiesa. Assolutamente necessaria questa chiesa. Era il 27 marzo del 64, venerdì santo. Se permettete, vorrei leggere questo scritto con un sottofondo musicale, dal titolo Vinea Mea, che Don Bender soleva far cantare la sua corale nella chiesa Santo Spirito, di cui anch'io facevo parte, ogni venerdì santo. C'è da pensare che anche quel venerdì santo lui diresse questo canto, chissà con quale emozione nel cuore. La musica è del secolo XVI ed è scritto dal musicista Ingegneri. Lo canta il coro Estro Armonico di Maniago, il cui direttore maestro Roberto Landoni, da me interpellato due giorni fa, ce ne ha fatto omaggio. Il canto è in latino, che tradotto dice vigna mia prediletta, si riferisce, richiama Isaia, si riferisce a Israele. Io ti ho piantato, viene cantato in latino, ma dice così: come sei diventata amara, perché mi crocifiggi e lasci libero Barabba? Io ti ho protetta e ho tolto le pietre da intorno a te e ho costruito una torre. L'augurio che queste parole ciascuno di noi le senta rivolte a sé come un invito a conversione, sentendoci fatto oggetto dalla cura amorosa di Dio, sorretti anche dalla testimonianza e dall'intercessione dei sacerdoti, di cui in questa Quaresima siamo stati aiutati a scoprirne il valore. Ora, nel profondo silenzio, ascoltiamo.
Thank you.
27 marzo 1964, Venerdì Santo, in piena coscienza, in stato di salute superlativamente buono, in questo giorno della crocifissione di Gesù, circa l'ora della sua morte, offro la mia vita, osando, illuminato precepti salutaribus, di unirla a quella di Gesù sul Calvario, per ottenere la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la costruzione della Chiesa e perché questa sia il più possibilmente degna dell'amore divino e risponda alle necessità spirituali dei fedeli, funzionale allo spirito del Cenacolo. Da questo momento rimetto il gran dono della vita, sublimato dall'ordine sacro, nelle mani di quel grande, di quel santo, di quel buono, perché or qual dono il suo dono riprenda, perché in cambio, qual cambio, ci renda un cenacolo in cui i miei fedeli trovino con il corpo e il sangue di Cristo il dono dello Spirito Santo vivificante. Amen. Io sono qui, pensavo di far più presto a leggere il testo e invece mi sono soffermata così. Scusate, grazie.
Io non l'ho conosciuto Don Bender, la prima volta ne ho sentito parlare moltissimo, però è la prima volta.
La signora deve dire qualcosa, no? No,
no. Io non l'ho conosciuto.
Anche io l'ho conosciuto. L'ho lavorato. Anche io da ragazzo ho lavorato in una cooperativa.
Ecco, quella cooperativa era costituita dal negozio e anche dalle cosiddette pancarnaie e che davano lavoro a tante ragazze. E la signora ci ha lavorato.
Io mi ricordo quando lei parlava di come celebrava la messa, io ricordo appunto, io abitavo nella parrocchia di Lagomella, però a volte partecipavo alla messa e in latino durante la consacrazione. Io quando sento delle celebrazioni ancora in latino mi sembra ancora di sentire la voce di Don Giacomo, che aveva un timbro profondo e veramente
coinvolgeva molto. E ve la celebravano tutti in latino.
Sì, ma mi diceva lei che ci faceva partecipare. Poi me lo ricordo quando dirigeva il canto con quelle braccia. E non so, lui era alto, no? E quando sono stata a Roma nella Cappella Sistina, che ho visto Cristo giudice, ecco, ho ricordato i dei gesti di Don Bender, proprio maestosi e così.
Era un uomo grande.
Io invece, quando sabato sera prendo messa Don Piero ha detto che c'era questa cosa di Don Bender, in un attimo mi sono vista la mia infanzia davanti. Credo. Lui che mi prendeva sulle ginocchia, perché io sono nata di 7 mesi, ero gracile, erano momenti un po' delicati, e mi consolava, mi chiamava Verordina.
Ma davvero?
Mi chiamava Verordina, sì. E mi sono vista davanti tutte queste cose, ho detto mio marito che io non esco mai la sera. Lui stasera non c'è perché ha l'influenza, la febbre. E gli ho detto, guarda che io però stasera non posso mancare a questa cosa, che io di solito non esco la sera proprio
male.
E niente, mi sono sentita qui adesso, ho detto magari lei ha conosciuto anche mia zia morta 4-5 anni fa, perché abita proprio lì, qui con figli della Chiesa del Santo Spirito, quella casa lì che allora c'era il macellaio sotto, sì. C'è il fotografo.
Ah.
Mia zia abitava lì.
Come si chiamava? Era la Mantovana?
No, era la Averoldi, Averoldi Luigia.
Magari l'avrò conosciuta purtroppo.
Io però lei avrebbe,
persone,
però lei avrebbe adesso avrebbe avuto quasi 99 anni.
Un po' più vecchia.
Sì, un po' così. Un po' sì. E comunque sì. È una figura che, diciamo così...
Ha fatto il funerale al Santo Spirito.
Sì.
E allora ci sono. Io guardi da...
Aveva il figlio che si chiamava Luciano, lui lo chiamava Luciani, che era morto tanti anni prima.
Quindi in pratica le ricorda tante cose, questa... Sì. Sì. Niente,
è ancora sepolto a Bandignano.
Prego?
È ancora sepolto a Bandignano.
Ah, ma guardi, guarda, adesso li conosco. Sono i miei sparocchiani, contano piani. Scusatemi, non vi avevo conosciuto.
Conosco tra la bocca.
Scusi,
cos'è
che me la stava dicendo?
Dicevo, è ancora sepolto a Bandignano.
Sì, sì, sì. E a Bandignano entrando sulla sinistra. E sapete che c'è quella grande struttura dei ricordi e caduti, quella fatta come una chiesa, insomma. Dietro a quella struttura c'è una zona dove ci sono tutti i cappellani militari, tutti, ce ne sono pare 4, e in terra, e c'è anche la tomba di Don Vege, che sinceramente sono passati 35 anni, è un po' malandata, tant'è che il mio parroco si stava interessando per vedere di poterla sistemare un po'. E, è là, è sempre là, Don Giacomo, sì.
A me è rimasta la curiosità della cella 43.
Faccio presto. Io ho avuto una grande grazia. Dal 2000 io sto andando tutte le settimane in carcere, perché siccome nel 2000 c'era il giubileo e ci doveva essere il 2000 anche, e ci doveva essere il giubileo anche dei carcerati, il cappellano, Don Adriano Santus, ha pensato di chiedere aiuto a dei catechisti per prepararli, i carcerati che volevano logicamente, perché è sempre a livello di volontà, cioè la volontà loro di partecipare. E ha chiesto alle varie associazioni, compresa l'Azione Cattolica, e io come Azione Cattolica, con altri, insieme anche a altre associazioni, abbiamo iniziato ad andare. Siamo due, cioè a noi è stato proprio affidato, perché ogni catechista ha la sua zona da seguire, e a me e l'altro mio amico con la quale vado sempre, andiamo proprio nella zona nord, e l'incontro di catechesi lo facciamo al quarto piano, dove ci sono tutte le celle che hanno per 4, comincia per 4, e c'è anche la cella 43. Io non vi dico l'emozione che ho provato a vedere questa cella. E ancora adesso, siccome su e giù dalle scale in continuazione, perché a volte ci sono dei problemi, io quando salgo e scendo da quelle scale, sì, che sono malmesse, ecco, penso a Don Bender che chissà, rischiando di morire, di essere fucilato, andava su e giù da queste scale per aiutare tutti. E quando c'è qualche carcerato che è nella cella 43, e io sono molto contenta, e a tutti lo racconto, avevo lasciato anche questo, che pure lascio al parroco, questo è un piccolo fascicolo che chi vuole leggere la storia di Don Bender, è stato fatto subito dalla parrocchia Santo Spirito dopo la morte, ci sono anche tante altre fotografie oltre a quelle che sono state proiettate, e l'ho lasciato in cella per un bel pezzo, era là appeso in cella la fanno leggere a tutti, perché poi qui è riportato che era la cella 43. E niente, quindi è per questo che io, quando parlo delle carceri di Onveda, non posso non fare, non evocare questa cosa che mi colpisce molto, insomma. Grazie, grazie.
Bene, ringraziamo la signorina Lisaglietti per la bella testimonianza che ci ha raccontato e ci ha dato di Don Bender. Venerdì prossimo è l'ultimo appuntamento, la presentazione di Don Giacinto Agazzi. Ecco, penso che magari facciamoci anche un pochino promotori di sollecitare altre persone stasera per tanti motivi, magari qualche giorno è mancato. Grazie, buonanotte a tutti.